Buon pomeriggio a tutti. Vi descrivo velocemente il caso clinico. Paziente di 55 anni, sesso maschile, ricoverato per diagnosi di infarto miocardico subacuto in sede anteriore. L'ecocardiogramma transtoracico evidenzia una severa disfunzione ventricolare sinistra con FE del 15%. La coronarografia evidenzia ostruzione del ramo discendente anteriore su cui viene fatta angioplastica con stent e contemporaneo posizionamento di contropulsatore aortico. Il paziente viene indirizzato presso il centro trapianti della nostra cardiologia per screening, inserito in lista d'attesa trapianto. Nei 2 mesi successivi non si riscontra alcun miglioramento funzionale, essendo l'emodinamica assolutamente dipendente dalla contropulsazione aortica e non responsiva ai trattamenti e alle terapie mediche convenzionali e massimali con frequenti episodi di aritmie maligne. Si decide quindi di posizionare un sistema di assistenza meccanica biventricolare paracorporea tipo Berlin-Heart. Il paziente rimane ricoverato in terapia intensiva cardiochirurgica per 163 giorni e muore in terapia intensiva con accertamento di morte cerebrale a cuore battente. Questo è il Berlin-Heart, vediamo le cannule di entrata e di uscita, i due ventricoli artificiali e la console di comando. Risorse, professionalità multidisciplinari, rapporto paziente-infermiere 1-1, carico di lavoro aumentato, gestione biotecnologie, risorse economiche. Fase 1 di stabilità. Va dal 23 febbraio al 7 aprile 2009. Il paziente va in sala operatoria, viene impiantato il Berlin-Heart, arriva nella nostra terapia intensiva il 23 febbraio. Presenta instabilità dei parametri vitali, paziente ipoteso, aritmico, infusione di noradrenalina come sostegno dell'emodinamica. Il paziente ventilato con respiratore. Viene man mano svezzato e presenta un risveglio tranquillo e lucido e quindi viene estubato il 24 febbraio ed è intubato il 25 febbraio. Susseguono tentativi di respiro spontaneo previo weaning respiratorio difficoltoso con scarso esito. Quindi il 16 marzo viene confezionata la tracheostomia. Inizialmente presentava una diuresi valida con stimolazione, in seguito diventò ligurico, poi anurico, al 25 marzo 2009. Esegue visita nefrologica e inizia CVVH. Supporto nutrizionale con nutrizione enterale dal 26 febbraio 2009 ed nutrizione parenterale totale dal 24 febbraio 2009. Sanguinamento via aeree sempre presente per tutto il periodo di degenza. Intestino dal 9 marzo 2009 con melena ed elettrorragia. Verranno eseguite fibroscopie varie, paziente politrasfuso. Infezioni dal 25 febbraio presenti fino al 16 giugno 2009, maggiori broncoaspirati positivi. Il 3 aprile inizia CPSA, un tipo di dialisi che viene eseguita nel caso dello shock settico. Instabilità psicologica permane tutto il periodo di degenza. Fase 2 di stabilità dall'8 aprile al 16 giugno 2009. Paziente ipoteso, aritmico, febbrile, respiro spontaneo con maschera tracheostomica, quindi siamo riusciti comunque a portare il paziente a respirare da solo al 9.04.2009. Oligonurico, esegue dialisi a giorni alterni, inizia alimentazione per osso difficoltosa perché il paziente era disfagico, quindi consulenza della fisiatra ed esegue e poi anche la fisioterapista della deglutizione. Questo inizia l'alimentazione il 7 maggio 2009. Presenta lesioni da decubito al sacro, al polpaccio. Paziente, quando è arrivato nella nostra terapia intensiva, era cachettico. Quindi comunque, nonostante abbiamo utilizzato tutti gli accorgimenti riguardanti materasso in decubito, postura, anche se inizialmente non potevamo mobilizzarlo perché era fortemente instabile, quindi comunque non c'era una vera e propria mobilizzazione. Ha quindi sviluppato delle lesioni al sacro e al polpaccio. Sanguinamento sempre presente nelle vie aeree, intestino, paziente politrasfuso. Infezioni presenti, instabilità psicologica, alterna tranquillità ha momenti di agitazione e a volte anche violento. Riposo notturno disturbato, da qui la decisione insieme all'equipe medica insomma, a mettere su un'infusione continua il propofol durante le ore notturne per garantire il riposo del paziente. Anche se questo non avviene al 100% perché il paziente nonostante tutto l'infusione di propofol a bassi dosaggi ovviamente riposa a tratti. Fase di stabilità. Dal 17 giugno al 4 luglio 2009, stabilità tra virgolette ovviamente, chiusura tracheostomia, il paziente respira da solo con ossigenoterapia in maschera e in seguito con occhialini. Alimentazione per osso valida, sempre comunque aiutato dalla fisioterapista della deglutizione quando era presente e da noi infermieri che somministravamo anche al paziente il pasto seguendo tutti i vari accorgimenti del caso. Consulenze psichiatriche per arginare ansia, depressione ed insonnia, dialisi a giorni alterni, fisioterapia attiva e passiva, ridotto supporto farmacologico, assenza di infezioni. Qui siamo riusciti a portare soprattutto noi infermieri il paziente in una fase di stabilità da poter essere reinserito in una lista trapianto per un cuore marginale e questo avviene il 16 luglio 2009. Il 17 luglio 2009 c'è un allarme di probabile donazione. Una volta avuto l'ok il paziente viene informato. C'è grossa felicità non solo da parte del paziente che comunque era un paziente psicologicamente provato, depresso, quindi quando è venuto a sapere insomma, che c'era un cuore per lui era contentissimo, ma anche da parte nostra, insomma noi infermieri, i medici che stavamo dietro il paziente già da un po' di mesi. Quindi tutta felicità insomma, che comunque è scomparsa quando la donazione purtroppo non è andata a buon fine. E da qua in poi inizia una fase di instabilità, direi irreversibile, probabilmente anche causata anche in seguito anche dall'assenza di volontà proprio del malato, che già era psicologicamente provato, in più sapendo insomma che il trapianto era saltato, è entrato in una profonda depressione che insomma l'ha portato a ciò che viene dopo. La terza fase di stabilità va dal 25 luglio al 10 agosto 2009. Paziente fortemente ipoteso, aritmico, febbrile. Ventilazione spontanea al 2 agosto 2009. Il paziente viene intubato il 3 agosto 2009, inizia ventilazione meccanica assistita. Anurico, supporto nutrizionale con NPT, continua a sanguinare dalla via aerea, intestino, sempre con melena, retroragia, paziente politrasfuso, infezioni presenti, broncoaspirato positivo, emoculture positivo, iperpiressia. Lesioni da decubito presente al sacro, al polpaccio destro, trocanteri, occipite, necrosi di dita, piedi, calcagno, coma farmacologico. Il 5 agosto 2009, stop infusione supporto farmacologico, sedazione eparina. Il 6, 7, 8 agosto vengono eseguiti elettroencefalogramma, visita neurologica, il paziente non risponde e non reagisce agli stimoli dolorosi. L'8 agosto 2009 condizioni generali terminali, paziente gravemente ipoteso, bradicardico, aritmico, EGA pessime. Il 9 agosto 2009 viene eseguita angiografia cerebrale più prova apnea, l'angiografia cerebrale rileva ancora un minimo flusso. Il 10 agosto 2009 si ripete l'angiografia cerebrale in cui si constata l'assenza di flusso. Elettroencefalogramma più visita neurologica, alle ore 13 inizia l'accertamento di morte cerebrale con termine alle ore 19. Alle ore 19.20 il tecnico spegne Berlinhardt. Dopo 163 giorni il paziente muore in terapia intensiva con accertamento di morte cerebrale a cuore battente. Aspetti psicologici. Il paziente era consapevole della sua totale dipendenza alla macchina. Dimenticavo, il paziente è rimasto cosciente per quasi tutto il periodo di degenza, eccetto gli ultimi 10-15 giorni. Difficoltà ad adattarsi alla nuova condizione, manifestazioni comportamentali, ansia, agitazione psicomotoria non giustificata, aggressività, insonnia, che evidenziano uno stato psicologico molto provato, direi. Obiettivi dell'equipe: prevenire l'insorgere di ulteriori complicanze, dimissione con Berlin Heart, portarlo al maggior livello di autonomia possibile, ripristinare le condizioni cliniche per l'inserimento di dissodamianto, garantire un continuo supporto psicologico. Un grosso punto interrogativo. Tante volte noi infermieri abbiamo chiesto ai nostri medici qual era il futuro del paziente, insomma, e loro non hanno mai soddisfatto, insomma, al 100% le nostre domande, perché probabilmente anche loro non sapevano qual era, insomma, il suo futuro. Concludo col dire che questo caso, come più di altri, ha fatto riflettere l'equipe sul nostro operato, insomma. E in seguito abbiamo organizzato degli incontri insieme all'equipe medica per parlare del caso. E nonostante la consapevolezza di aver speso il 100% delle nostre energie fisiche e psicologiche e di aver garantito al paziente la massima assistenza infermieristica, rimangono dei grandi punti interrogativi. Quando arriva il momento di dire basta a cure che sanno di accanimento? Se questo non è un caso di accanimento, cos'è l'accanimento terapeutico? Ma soprattutto, questa era una vita dignitosa? Io vi invito a riflettere, a mettervi e a calarvi nei panni del paziente, di un paziente che è rimasto degente in terapia intensiva cardiologica per ben 2 mesi. Nella nostra terapia intensiva 5 mesi e mezzo, 163 giorni, in una situazione cosciente del fatto che la sua vita dipendeva 24 ore su 24 dalla macchina, viveva in simbiosi con la macchina, in condizioni di nudità totale, perché i pazienti nelle terapie intensive sono svestiti, quindi anche il disagio del paziente. E le cure igieniche venivano eseguite più volte al giorno, quindi anche il dolore, perché comunque il paziente per tutto il periodo di degenza aveva un alveo diarroico, retrorragia, melena, e quindi comunque veniva cambiato tante volte al giorno, ma proprio tante. Quindi il dolore che poteva sentire, nonostante comunque facesse della terapia analgesica con oppioidi, ma anche in estemporanea. Le medicazioni per le lesioni molto complesse, perché comunque ne aveva tante, non duravano mai meno di 3 ore, anzi occupavano quasi gran parte delle cure igieniche del mattino, ma anche di pomeriggio e di notte, perché comunque quando si sporcavano venivano cambiati. Quindi anche il dolore durante, insomma, le medicazioni, nonostante anche sempre la terapia analgesica. Considerate che il paziente sì, aveva iniziato ad alimentarsi, era disfagico, man mano, insomma, è migliorata la sua alimentazione, ma si alimentava con del cibo frullato, quindi anche, diciamo, sfido chiunque a mangiare del cibo frullato in modo, insomma, volentieri, per cui anche questo era importante. I parenti, purtroppo noi, essendo anche la terapia intensiva cardiochirurgica chiusa, non abbiamo mai messo dei paletti a far entrare comunque i parenti del paziente in qualsiasi ora, perché comunque sono pazienti particolarmente complessi che hanno bisogno comunque di avere accanto una persona, insomma, loro cara che gli sta vicino. Purtroppo l'unico problema era proprio dato dalla famiglia, che non poteva essere sempre presente perché purtroppo abitavano lontano. E quindi lui, in un certo senso, quando comunque loro non erano presenti, era triste, si sentiva come se affrontasse, insomma, la sfida da solo. Sì, c'eravamo noi, eravamo sempre là, perché comunque con il nostro consenso abbiamo portato una bella relazione. Però molto spesso, anche durante la degenza, quando erano in momenti veramente di profonda depressione, anche lui ci ha chiesto molto spesso: voglio morire. Fatemi morire, insomma, non è un perché, quindi, e quant'altro, vi potrei dire tante cose. Adesso termino la mia relazione e ringrazio tutti.
Sì, ringraziamo la collega, perché il caso, ovviamente, sono sicuro che in questo caso ovviamente scatenerà il dibattito, o comunque ha aperto tanti interrogativi, e la collega avrebbe voluto dire sicuramente anche di più, però Scusatemi, ma il tempo è sempre tiranno come al solito. Adesso diamo spazio a un paio di domande sicuramente che ci sono, e la collega venga qui così disponibile anche a rispondere eventualmente a queste domande. Sentiamo la prima domanda.
Carmela Umberto Pino, Siracusa Rianimazione. Perché tu dici accanimento terapeutico? Se in questo caso, se il trapianto andava bene, perché tu parli di accanimento terapeutico? Cioè, non è accanimento in questo caso.
Non era un trapianto, eh? Non era un trapianto.
Tu hai parlato di trapianto sfallito.
Cuore artificiale. Era un cuore artificiale.
Ah.
Poi, aspetta. Allora, il paziente inizialmente è ricoverato in terapia intensiva cardiologica, viene fatto lo screening, messo in lista trapianto. Purtroppo le sue condizioni si aggravano e quindi si decide quindi di mettere il cuore artificiale e la lista trapianto rimane in sospeso. Intanto il paziente durante la nostra degenza si infetta, si aggrava notevolmente, viene tolto dalla lista trapianto, reinserito in quel 20 giorni di stabilità tra virgolette, sostanzialmente il paziente non era infetto, il futuro del paziente non sapeva, per un cuore marginale, non per un cuore normale, quindi per un cuore marginale, così si dava la possibilità al paziente di della decisione insomma della sua vita, insomma, o va bene o va male. Purtroppo è saltato questo cuore, considera che un paziente che era uno zero negativo, quindi la difficoltà anche della donazione è alta. Accanimento cosciente fino a... Sì, un paziente allora che non si mobilizzava più di tanto, dovevano essere amputati i piedi, le gambe. Un paziente che era pieno di lesioni, cachettico, non riusciva a mangiare normalmente.
Sì, io penso di poter aggiungere, scusatemi, penso di poter non aggiungere...
Forse era, è proprio è da vedere,
sì, no,
e sarebbe da vivere insomma quella situazione. Perché...
Penso di poter aggiungere alla collega che ha fatto la domanda che qui dobbiamo porci anche altri interrogativi che sono quelli della, come diceva anche la collega, della dignità, della qualità, anche il prolungare in maniera così anche lunga, perché diciamo sono 7 mesi e mezzo anche poi di permanenza, con tutta una serie di problematiche ovviamente, però tenendo anche in considerazione, come ben sappiamo, quelle che sono in parte anche le volontà proprio della persona assistita, che comunque è stata lucida fino a un certo momento, soltanto mi pare che gli ultimi 15 giorni avesse avuto ecco questa situazione di... E poi naturalmente conoscere il vissuto, la storia, un malato che non è chiaramente solo, perché è stato anche poi seguito dai parenti, e con questi parenti sicuramente tutti i colleghi infermieri avranno avuto anche dei rapporti, quindi una situazione molto complessa, molto dinamica, anche che ha aspetti psicologici, quindi non è così semplice chiaramente né definire da una parte accanimento né diciamo così confutarlo dall'altra parte, però diciamo che loro come colleghi infermieri hanno avuto la percezione che ci fosse appunto una situazione di accanimento terapeutico, e noi diciamo così da una parte conveniamo nel credere che essendo infermieri esperti che hanno avuto anche casi simili o comunque casi in qualche modo anche gravi e importanti, la loro opinione sicuramente è un'opinione che va valutata e che va valutata anche in equip, non dimentichiamoci che si lavora anche insieme a colleghi medici, e ovviamente anche i colleghi medici non hanno saputo dare, lei l'ha detto durante la relazione, delle risposte precise e nette su quello che era il futuro di questo paziente, questo a significare che a volte tra quello che si fa e quello che ci si aspetta, se c'è una grossa sproporzione, ovviamente possiamo forse anche parlare di accanimento terapeutico. Mi sento qui di poter chiudere questo e di passare anche a un'altra domanda, velocemente, in modo che...
Sì, salve, sono Di Gregorio Graziano, Rianimazione di Trieste. Cos'è il cuore marginale? La prima domanda. E la seconda, quando parli di waning respiratorio, scusa la mia... vorrei capire così.
Si risponde su.
Sì, il cuore per un cuore marginale è un cuore praticamente che non è il 100% un buon cuore, ecco, perché il paziente non poteva essere messo, non aveva tutti i requisiti per essere messo in una lista trapianto normale, cioè lui è stato messo in una lista trapianto per un cuore marginale, perché è proprio la stessa parola, cuore marginale, al margine, solo che il cuore che insomma purtroppo era arrivato era proprio...
Winning. Ci sono dei criteri, collega.
Non sono io a decidere, ovviamente.
Ci sono dei criteri. Potete... E poi per winning?
Poi winning respiratorio, perché inizialmente il paziente in ventilazione meccanica è rimasto 5 mesi e mezzo da noi, quindi comunque risale la prima, il respiro spontaneo ad aprile, per cui quando è arrivato a marzo, subito intubato, è stato confezionato per cristomia, da qua inizia il winning respiratorio, che inizia sicuramente prima da una ventilazione controllata ad una ventilazione assistita, per poi passare una ventilazione spontanea tipo CPAP, per poi respiro spontaneo con... E poi è stato messo periodi a cicli, respiro spontaneo, cicli respiratore, cicli respiro spontaneo. Uno svezzamento, sì sì, è lo svezzamento dal ventilatore poi, sì sì.
Allora, riprendo un attimo io per dire che ci sono tantissime domande, perché vedo tante mani alzate, però io per motivi di tempo devo passare, poi vedremo se avremo 5 minuti alla fine della relazione che sto per presentare, perché dobbiamo contenerci i tempi, abbiamo una sessione subito dopo, quindi non vorrei chiaramente far ritardare tutti i lavori. E, io volevo introdurre, se prima Luca forse...
Volevo solo precisare alla collega che ha fatto una domanda ovviamente molto spontanea, molti di noi questi pazienti ne vedono, nella loro vita professionale li vedono, c'è da chiarirci che cosa vuol dire anche accanimento terapeutico è quando io metto in atto delle manovre che so che non modificheranno l'outcome del paziente, allora in questo caso noi non, il caso che lei ha presentato non vuole dire questo è un caso, cioè questa è la loro percezione di quello che hanno vissuto, molti di noi hanno vissuto la stessa sensazione, non si vuole uscire da questa sala dando un giudizio di merito rispetto a quello che ognuno di noi pensa, sono semplicemente dei motivi di riflessione, di dibattito legati al tema di questo congresso, di quest'anno, dove ognuno di noi probabilmente questa esperienza l'ha vissuta ogni volta, si tratta di condividerlo tra di noi per vedere anche il punto di vista di tutta la parte di congressisti che ci sono, ma anche le esperienze che altre strutture fanno. Solo questo, cioè non vogliamo dare una risposta se è giusto o sbagliato quello che quel gruppo professionale o quell'equipe ha pensato rispetto a quella condizione. Ecco, tengo anche a precisare che i bridge verso il trapianto loro li avevano fatti perché avevano messo il Berliner Herz, sappiamo che i pazienti possono vivere mesi e mesi con questo supporto, però in questo caso loro ci dicono sì è vero, ma c'era anche tutto un panel di altri problemi che a noi hanno fatto pensare questo, che poi sia giusto o sbagliato non spetta a noi dare giudizi.
Ringraziamo Luca per questa doverosa precisazione.